Deuteronomio 29, 29. Preso? Va bene, l'ho preso. Eccolo. Le cose occulte appartengono all'Eterno, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ve lo voglio leggere in un altro modo, perché sapete, ci sono alcune parole che sono scritte in corsivo, che significa che sono state aggiunte. E io ve la voglio leggere in questo modo, così come il Signore me l'ha rivelato. Le cose occulte, le cose nascoste, rimangono all'Eterno. E sottolineate, rimangono all'Eterno, il nostro Dio. Ma le cose rivelate sono per noi, e non solo per noi, sono per noi, per i nostri figli, per sempre, cioè di generazione in generazione noi diamo questa eredità. Prima nella nostra casa, nel nostro tempo, poi ai nostri figli, ai figli dei figli, perché se e perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Che meraviglia, quando ho letto questo verso mi si è aperto tutto un mondo nuovo. Una vita nuova. Quanti di voi volete lasciare le cose all'Eterno? Io no. Ora vi spiego. Perché le cose nascoste rimangono a Dio, cioè tutta la ricchezza della grazia di Dio, ancora per molti di noi, per tutti quanti noi, ancora la maggior parte delle ricchezze della grazia di Dio sono nascoste. Come possiamo afferrarle? Attraverso la rivelazione. Ma le cose rivelate vengono a noi. Cioè quando Dio ti parla e ti rivela e ti dice quello che farà, cosa ti ha promesso, come Lui opererà nella tua vita, come risponderà ai tuoi bisogni passati, presenti e futuri. Perché per sempre è una benedizione per te, per i tuoi figli, per sempre. Quindi passato, presente, futuro. Noi possiamo bonificare anche le cose del passato che avevano portato su di noi maledizioni, guai, problemi, per esempio come le malattie ereditarie. Quando Dio guarisce una persona che ha una malattia ereditaria, ha sanato anche il tuo passato. Ha tolto quella maledizione da te che ha portato quella malattia su di te, che ti ha dato come eredità quella malattia. Perché vedete, lo spirito del male, il regno della malvagità, ti porta un'eredità addosso. E il modo come noi parliamo e confessiamo con la nostra bocca ci fa ricevere o l'eredità di ciò che è stato nel passato, di tutto quello che ci hanno inculcato nel passato, del vano modo di vivere che ci è stato tramandato dai padri, oppure tu cominci a cambiare finalmente tutte le cose. Basta con questa eredità maledetta, basta con tutto quello che viene dal passato e che ha maledetto la mia vita e che mi opprima ancora oggi. Ora voglio camminare in novità di vita, una vita nuova. E cominci a confessare con la tua bocca la vita nuova. Sapete, nella Bibbia ci sono 8.000 promesse, 8.000. E la maggior parte di queste sono promesse di base, da cui possono provenire tante altre benedizioni divine. Per esempio, la guarigione. Gesù ha preso su di sé 39 colpi di flagello, prendendo su di sé tutte le nostre malattie e tutte le nostre infermità. Sappiamo che i ceppi di malattia da cui provengono tutte le malattie, sia quelle passate, sia quelle presenti, sia quelle future, sono 39. Quindi da questo comprendiamo come Dio ha già risposto a tutti i nostri bisogni in Cristo Gesù. Ma molte volte noi camminiamo come se tutte queste cose non esistessero. Ma Dio le ha già create. Le opere di Dio sono già pronte, altrimenti noi non le potremmo compiere. Ci sono delle opere buone che sono state preparate, che noi dobbiamo compiere, ma sono già state preparate, per questo le possiamo compiere. E queste opere buone cominciano prima di tutto nella tua vita, da te. Poi queste opere buone vengono trasmesse alla tua famiglia, ai tuoi cari, di generazione in generazione, e poi si estendono a dismisura e vanno oltre la tua tenda, perché possono influenzare la vita di milioni di persone. E tu puoi influenzare la vita di migliaia, migliaia e migliaia e migliaia di persone. Ancora oggi la vita dell'apostolo Paolo influenza milioni di persone. La vita dell'apostolo Pietro influenza milioni di persone. L'esempio dell'apostolo Giovanni e i suoi insegnamenti e le sue parole influenzano milioni di persone. E così con tutti gli altri eroi della fede, con tutti quelli che lo Spirito Santo ha usato per scrivere la sua parola. Come vedo la Chiesa io? Io non vedo la Chiesa piccola, povera, affranta, derelitta. Oh, piccolo gregge. Perché come noi crediamo, così noi riceviamo. Sapete cosa vedo io riguardo alla Chiesa qui in Toscana? La Toscana come Chiesa. Io non vedo che ogni tanto qualche toscano riceve il Signore. Io vedo, voglio vedere le cose come Dio le vede, perché in Cristo Gesù Dio ha salvato tutta la Toscana, nessuno escluso. E in Cristo Gesù io voglio vedere la Toscana diventare Chiesa. Non è meraviglioso vedere che qui in Italia c'è una chiesa che si chiama Toscana? Appunto, quando gli apostoli scrivevano le epistole, le lettere, a chi si rivolgevano? Alla chiesa parola della grazia che si trova in Efeso, o alla chiesa apostolica che si trova a Smirne, o a Filippi? Si rivolgevano alla città, i filippesi, i corinti, i colossesi, i romani. E quando si parla di romani, si parla, allora si parlava di tutto il mondo. Come vogliamo vedere le cose? Comincia a guardarle come le vede Dio. Tutte le cose nascoste, tutte le cose nascoste rimangono a Dio, rimangono all'Eterno, sono dell'Eterno e rimangono a Lui, ma quelle che tu invece ricevi per rivelazione sono la gloria di Dio, la benedizione di Dio, la risposta di Dio per tutti i tuoi bisogni, e benedicono te, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli per sempre. Wow! Possiamo fare un applauso al Signore che ha fatto tutta questa opera? Un applauso forte al Signore che ha fatto tutto questo. Alleluia! 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 Che chiesa vedo io? Io vedo la chiesa che vede il Signore, e cioè la chiesa vittoriosa, vittoria. Guardiamolo in alcuni passi della scrittura. Romani 8:37, cominciamo da lì. Ovviamente parla, quando dice tutte queste cose, parla di tutte quelle cose che sono la preparazione per i miracoli. La fame, la nudità, la distretta, la persecuzione. Sapete, tutte queste cose non le dobbiamo guardare con ansia, con timore, con paura. Mi trovo così male, sono così perseguitato, mi sento così minacciato, c'è paura per la nostra vita, ma adesso cosa succederà? Mi trovo nei guai, ho un sacco di debiti, ho un sacco di problemi, ho una malattia addosso, sto morendo. Questo è quello che in genere le persone fanno. Ma in tutte queste cose cosa fa un credente? Cosa fa la Chiesa? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Tutte queste cose sono il preludio alla conquista. Sono la preparazione per la vittoria. Qui su questa terra noi andiamo incontro ogni giorno a battaglie. E le battaglie ci sono per vincerle. Perché in Cristo Gesù tu non puoi perdere. Solo se scegli di perdere tu perderai. Solo se tu ascolterai lo spirito della sconfitta che ti sussurra all'orecchio: è troppo grande per te, non ce la puoi fare. È troppo esagerato per te, non puoi vivere questo tipo di vita. Santità, consacrazione, ma che sono queste cose? No, ognuno si vive la sua vita e in qualche modo cercherò di mettere a posto un pochino la mia coscienza, ma vivere questo cristianesimo così radicale, così estremista. Oggi un'altra strategia del diavolo è fare vedere l'estremismo come una cosa terribile e distruttiva. È ovvio che gli estremismi nella malvagità portano morte e distruzione, ma è altrettanto vero che gli estremismi nella benignità di Dio, nella grazia di Dio, nell'ubbidienza alla parola di Dio, portano la gloria di Dio. Wow! Perché i nostri fratelli nella chiesa degli Atti degli Apostoli nel primo secolo sono andati incontro al martirio, incontro alla morte col sorriso? Perché erano pazzi? No, erano più saggi di tutti i saggi di quel tempo. Semplicemente perché avevano capito che la loro vita aveva uno scopo. Sappi che tu hai uno scopo divino nella tua vita. Lo scopo di Dio per la tua vita. E la domanda è: cosa ne stai facendo con lo scopo di Dio per te? Pensi che la vita sia cercare di raggiungere la pensione? Lo Stato sta facendo di tutto per toglierti questa speranza. È una battuta, perché noi vogliamo che invece lo Stato possa porti benessere e le cose cambieranno. Perché la Chiesa crescerà, sta crescendo, la Chiesa sta crescendo, la Chiesa sta crescendo e comincerà ad essere sempre più influente anche nelle decisioni del governo. La Chiesa sta crescendo. Io non credo a tutti quei movimenti umani, partiti, non partiti, movimenti e quant'altro, che pur portando avanti certi principi possano portare il buon governo o la salute per questa nazione. Io credo che è la Chiesa che è delegata da Dio a fare questo, perché noi abbiamo i principi che regnano nell'eternità per portare prosperità, benedizione, benessere, salute. Io conosco il Ministero della Salute del Cielo, che funziona e funziona sempre e porta sempre soluzione, vera soluzione a tutte le malattie della nostra nazione. Ogni tipo di malattia. Alleluia. Allora, la Chiesa vittoriosa, abbiamo visto Romani 8:37, ma non l'ho finito di leggere. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La vittoria che abbiamo, e quindi l'essere più che vincitori, non è qualcosa che devi produrre tu, ma l'ha già prodotta Gesù col suo amore, perché lui ti ha amato, ti ha reso un vincitore. E in ogni battaglia tu hai sempre la possibilità, se tu vuoi, se tu lo credi, di vincere. Efesi capitolo 1, dal verso 15 al verso 23. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, permettetemi di personalizzare questi versi, come se sono io che sto parlando con voi. E io mi sto beando della vostra fede. Mi piace la fede che avete e il fatto che voi state amando i santi e state provvedendo ai santi con il vostro servizio. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, allora intanto notate una cosa, ricordandovi nelle mie preghiere, e quando Paolo dice preghiere, le preghiere che lui fa, non sono parole al vento. Ma quando lui parla di preghiera sta parlando di quell'arma che ci è stata data da Dio in Cristo Gesù per mezzo della fede, che apre i cieli e che risponde ai bisogni. Infatti subito dopo dice affinché, e questo affinché ci fa sapere che tipo di preghiera l'apostolo Paolo stava facendo per loro, per gli Efesini, per la chiesa di Efeso, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Questa è la preghiera che anch'io sto facendo per voi, per noi, per tutti quanti noi, per tutta la chiesa, perché noi possiamo avere lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E questa conoscenza non è una conoscenza letterale, ma una conoscenza per esperienza, una conoscenza del tuo rapporto che viene fuori dal tuo rapporto personale con il Signore, con lo Spirito Santo e con il Padre Celeste. Conoscenza per esperienza, perché tu lo cerchi. Continua. E qui ora cominciano i botti. E illumini gli occhi della vostra mente. Quindi sta parlando gli occhi della mente. Quali sono gli occhi della mente? Le cose che tu immagini. È la tua immaginazione. Quando guardi te stesso e il tuo futuro, cosa stai immaginando? Tu non lo stai immaginando con i tuoi occhi naturali. Non stai vedendo te stesso con gli occhi naturali, ti stai vedendo con gli occhi della mente, che è proprio il campo dell'immaginazione. In questo tempo Nelle mani di chi è la tua immaginazione? Chi sta influenzando la tua immaginazione? Chi sta provvedendo delle immagini alla tua mente? Perché le immagini della mente sono quelle che poi ci influenzano nelle scelte che faremo. Come tu ti immagini, così tu sarai. A volte noi ci immaginiamo piccoli, poveri, distrutti, oppressi, in condizioni disastrose. E ci vediamo così, che chiediamo l'elemosina agli angoli delle strade e delle piazze. A questo arriverò. Se qualcosa non cambia, questo io sarò. E quante volte abbiamo confessato cose di questo genere nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra casa, sui nostri figli. Per favore, quando dovete dire qualcosa ai vostri figli, dite loro, se c'è da rimproverarli e da correggerli, rimproverateli e correggeteli, ma guardando sempre l'immagine che Dio ha di loro e dichiarando sempre su di loro l'immagine di Dio. Perché tu sei chiamato ad eccellere, figlio mio, e quindi tu non sei stato chiamato a prendere brutti voti a scuola. Io so che in te c'è uno spirito di eccellenza e sto pregando perché tu riceva spirito di sapienza e di rivelazione, che tu riceva eccellenza in tutto quello che fai, e sto credendo che tu eccellerai a scuola. Sarai eccellente in tutti gli studi. Allora un rimprovero così è tutta un'altra cosa. Tu cominci a mettere un'immagine anche davanti agli occhi dei tuoi figli. Avrei parecchie cose da dire, ma se vado su questo ce ne andiamo su un'altra predicazione che il Signore mi sta facendo vedere che dobbiamo fare, e quindi dell'esempio di Giacobbe, ma non è ora il tempo, verrà. Adesso vi voglio fare vedere come Dio vede la Chiesa e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Tu hai una vocazione che lui ha messo dentro di te, tu hai una vocazione, e la vocazione è l'abilità, il dono, il talento che Dio, i doni e i talenti che Dio ha messo nella tua vita, che ti fanno fare il miglior servizio, un servizio eccellente con il minor sforzo. Questa è la vocazione. La speranza della sua vocazione è quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Continua. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza? E molte volte immaginiamo che la potenza di Dio rimane nel cielo. Lui è potente, noi qui poveri noi, poveri umani. La sua potenza, dice, verso di noi che crediamo. Verso di noi. La potenza di Dio non è fine a se stessa, non è perché Dio possa dire guardate quanto sono potente. La potenza di Dio è per te. È per fare miracoli nella tua vita, è per trasformarti e renderti e farti diventare come Gesù, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, perché la sua potenza è efficace. E poi, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, da dove regna. Vai. Al di sopra, e ripetete con me, al di sopra, non al di sotto, al di sopra di ogni principato. Per favore, ripetete con me. Al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Wow! 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 Oh, come puoi stare fermo? Come puoi stare fermo? Oh! Alleluia! Gesù, sì, ma lui è al di sopra di tutte queste cose. Ma guardate dove ha messo tutta questa sua potenza e tutta questa sua autorità. Vai al verso 22. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo, sopra ogni cosa alla Chiesa. È la Chiesa. Gesù in cielo alla destra del Padre ha tutta la potenza, ha tutta l'autorità, ma è la Chiesa, verso 23, che è il suo corpo che compie tutta la sua potenza, tutta la sua autorità, è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Alleluia. Che meraviglia. E ora velocemente voglio farvi vedere altri versi, perché uno dice, potrebbe dire, vabbè, un paio di versi, no ce ne sono diversi di questi, ma altri, un altro paio. Colossesi 2:15. Avendo quindi spogliato, parla di Gesù, quando morto scende nell'Hades. E cosa va a fare nell'Hades? Cosa va a fare lì, nella casa del diavolo? Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Gesù ha fatto un pubblico spettacolo, ha trionfato su tutta la potenza del maligno, ma poi subito dopo dà questa stessa prerogativa, questa stessa potenza alla Chiesa, perché dice, trionfando su di loro in lui. E di chi sta parlando? Di te che sei in lui. Tu sei destinato a trionfare, tu non puoi perdere, e se io perdo è perché ho scelto di perdere. Proverbi 28:12. Proverbi 28:12. Grazie. Eccolo. Quando i giusti trionfano, c'è, cosa c'è? Grande gloria. La gloria di chi? La gloria di Dio. Quando i giusti trionfano, quando tu trionfi, quando tu vivi nei miracoli, quando tu cammini nel soprannaturale, quando tu vedi la gloria di Dio manifestarsi nella tua vita, questa non è solo per te, ma tu diventi lo strumento divino per manifestare la gloria di Dio. Quando i giusti trionfano c'è grande gloria, ma quando prevalgono gli empi, la gente si nasconde. E noi sappiamo che quando c'è dittatura, quando la malvagità, gli empi dominano, le persone si nascondono, c'è paura, si sentono minacciati. Ma quando i giusti trionfano, noi non possiamo rimanere nascosti. Lo potete capire, lo volete capire che la Chiesa non può rimanere nascosta. La Chiesa si deve manifestare. Se veramente amiamo il prossimo, dobbiamo manifestare la gloria di Dio attraverso la giustizia che regna in noi. Perché altrimenti permetteremo agli empi di dominare. E disse una volta Martin Luther King che il problema di molti credenti non è quello di credere in Dio, di avere fede in Dio, ma di non partecipare la propria fede al mondo, perché molte volte la nostra fede ce la viviamo solo nelle quattro mura della Chiesa, del locale della Chiesa, e poi verso il mondo noi viviamo come il mondo, significa ci stiamo nascondendo. Tu non puoi nascondere la luce di Dio che è in te. Per questo Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, quindi siete la speranza per questo mondo. Cristo in voi è speranza di gloria. Seconda Corinzi 2,14. Ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa ogni tanto trionfare. Com'è? Ah, sempre. Cosa significa sempre? Mi potete dare una definizione di sempre? Ogni giorno, 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 sempre in continuazione, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, io trionfo, perché Lui ci fa trionfare. Sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Questo in Cristo deve essere sottolineato nel nostro spirito, nella nostra anima, nella nostra mente, nei nostri desideri. Io voglio camminare in Cristo. Io voglio vivere il Cristo che è dentro di me. Come dice l'apostolo Paolo in Galati 2:20, io sono morto. Sono stato crocifisso con Cristo, quando Lui è stato crocifisso, e ora la vita che io vivo, la vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Alleluia. Chi stai vivendo? Se tu tieni nascosto Cristo, questo rimane all'eterno, ma se tu vivi Cristo, tu diventi rivelazione di Dio per l'umanità. Alleluia. Allora guardiamo un pochino come una chiesa vittoriosa, e la chiesa vittoriosa deve vivere. Quali sono le tre cose fondamentali per potersi definire chiesa vittoriosa? La prima cosa, il fondamento. Il fondamento della Chiesa è quello che gli permette di poter costruire sopra e costruire secondo la volontà di Dio. E nel fondamento ci deve essere la dottrina di Cristo. Seconda Giovanni 9,11. Sapete che se non si ha la dottrina di Cristo non si ha neanche il Padre e il Figlio. Significa che non si è salvati. Cos'è dottrina? Semplice, insegnamento. L'insegnamento delle regole del patto. Noi siamo in un rapporto di patto con Dio, e in questo rapporto di patto ci sono delle regole che fanno funzionare il patto, che regolano il patto tra me e Dio. E io debbo conoscere cosa c'è nel patto, cosa è prescritto nel patto. Non debbo camminare nell'ignoranza, perché il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Io debbo conoscere. E più conosco, più gli occhi miei si aprono su tutto quello che Dio può e vuole fare. Guardate in Seconda Giovanni, versi dal 9 all'11, chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. È chiaro? Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio ed è guidato dallo Spirito Santo. Vai oltre. Verso 10. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, la dottrina di Cristo, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Voi sapete come funzionavano allora il saluto. Il saluto significava, non era un semplice saluto, ci vediamo per strada. Ehi Riccardo, ciao, tutto bene? Buona giornata. E poi chi se... No, il saluto allora significava farlo entrare in casa, riceverlo in casa, lavargli i piedi, onorarlo, dialogare con lui, invitarlo alla cena. Questo era il saluto. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo, per non essere influenzati. Verso 11, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Ma cos'è questa dottrina di Cristo? Ebrei 6, 1 e 2, così ce la ricordiamo tutti, Ebrei 6, 1 e 2. Grazie caro. Perciò, fratelli miei e sorelle mie, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, qual è questo insegnamento elementare o fondamentale su Cristo? Tendiamo alla perfezione, la perfezione è l'amore, senza porre di nuovo il, e qui fa l'elenco della dottrina di Cristo, ravvedimento dalle opere morte. Ognuno ripeta con me, ravvedimento dalle opere morte, la fede in Dio, vai avanti verso 2, della dottrina dei battesimi, gli insegnamenti sui battesimi, i tre battesimi fondamentali, il battesimo nel corpo di Cristo che avviene quando tu hai creduto in Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, e senza quel battesimo non c'è salvezza, quello è il battesimo della salvezza, tu entri e vieni battezzato nel corpo di Cristo. Poi c'è il battesimo in acqua perché tu decidi di essere un discepolo di Gesù, di camminare secondo le regole che Gesù ci ha insegnato e di servire Lui per tutta la vita. E terzo battesimo, quello nello Spirito Santo, che ti permette di avere l'unzione, la potenza dello Spirito Santo per compiere le opere di Dio, per poter servire. Quindi la dottrina dei battesimi, il battesimo nel corpo di Cristo è per la salvezza. Il battesimo in acqua è per essere un discepolo di Gesù e quindi per seguire Lui, e il battesimo nello Spirito Santo è per servire nella potenza di Dio. Poi, dell'imposizione delle mani, che mani stupende che avete, guardate, guardatevele, queste mani sono preziose, sono le mani più belle che ci siano sulla faccia della terra. Qui a Prato le mani più belle sono quelle vostre, perché quando voi imponete le vostre mani sugli infermi, essi guariranno. Voi avete mani benedette, per favore non usate le vostre mani per cose che non hanno niente a che vedere con la benedizione, non usate le vostre mani per colpire con violenza, non usate le vostre mani per respingere, non usate le vostre mani per fare del male, usate piuttosto le mani per lo scopo per cui Dio ve le ha date, perché ci poteva fare senza mani. Ma Gesù un giorno ha guarito un uomo che aveva la mano secca. Non sappiamo per quale motivo ce l'aveva secca, perché probabilmente con una, si suole dire nel mondo, con una si dà e con una si riceve, e giusto giusto lui aveva la mano secca, quella che doveva dare, ma Gesù gliel'ha aperta per dare gloria a Dio. Alleluia. Imposizione delle mani, resurrezione dei morti. Non solo noi crediamo nella resurrezione dei morti quando Gesù tornerà e tutti quelli che sono morti in Cristo risusciteranno e saranno presi, saranno rapiti e andremo a incontrare il Signore nell'aria, ma crediamo anche nella resurrezione dei morti ora. Abbiamo delle testimonianze che ci parlano che i morti risuscitano. Alleluia! E poi ancora del giudizio eterno, perché il giudizio c'è. Noi siamo scampati dal giudizio. E si parla al passato perché Gesù Cristo ha già pagato. Lui è la giustizia di Dio, Lui ha compiuto la giustizia di Dio, Lui ha soddisfatto la giustizia di Dio, Lui ha preso su di sé il giudizio che toccava a noi, è andato all'inferno al posto nostro, ma per la sua innocenza, per la sua santità, per la sua vita indissolubile lui è stato risuscitato dai morti ed è diventato la primizia per tutti quelli che credono. Wow, che meraviglia! Quindi dottrina. La prima cosa, una chiesa è vittoriosa se ha la dottrina e vive nella dottrina e mette in pratica, basta mettere in pratica queste cose che sono il fondamento e tu cammini nella vittoria. Quando tu cammini per fede, quando tu cammini nella dottrina dei battesimi, nell'imposizione delle mani, resurrezione dei morti, tu stai camminando nel soprannaturale, tu non cammini in una teologia. Oh, io c'ho la teologia. Ok, mostrami con tutta la tua teologia come un malato può essere guarito senza medicina. E io ti mostrerò con la mia fede come un malato può essere guarito senza medicina. Così insegna il nostro amato Giacomo. E poi, cosa facevano nella Chiesa degli Atti? Prima di cominciare la giornata o prima di andare avanti in tutte le altre cose, prima di fare le opere. Atti 2, 42, quali erano i pilastri di questa chiesa? La chiesa degli Atti, che è la chiesa modello, è la prima chiesa. E ogni volta che c'è una primizia, quella diventa un modello e un esempio da imitare. Dobbiamo camminare secondo quel modello, secondo quell'esempio. E per noi la chiesa modello, la chiesa d'esempio è la chiesa degli Atti. Perché la chiesa degli Atti è la chiesa che poggia tutta la sua esistenza sulla dottrina degli apostoli e dei profeti, avendo Gesù come pietra angolare. Wow! E questa chiesa è la chiesa che sconfigge il regno delle tenebre. Essi erano perseveranti in che cosa? Prima di tutto, perché noi erano perseveranti nel venire incontro ai bisogni dei poveri, nel fare tanto bene alla società. No. Vedete, tra le cose che leggiamo non ci sono neanche scritte quelle, perché sono la conseguenza di quello che tu sei in Cristo Gesù. Ma erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, la dottrina di Cristo, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E questo ci fa vedere qual era il fondamento della Chiesa: la dottrina di Cristo, la comunione e la preghiera. Una Chiesa che non ha come fondamento dottrina di Cristo, comunione fraterna. E quando parlo di comunione fraterna non sto parlando di vedere i difetti e i limiti e i peccati gli uni degli altri. Sto parlando del fatto che tu hai comunione con Dio per grazia, mediante la fede, e la stessa cosa è la comunione gli uni con gli altri. Io ho comunione con te per la grazia di Dio. Tu sei mio fratello, io sono tuo fratello per la grazia di Dio, e questo ci deve portare ad avere amore genuino gli uni verso gli altri. Non dobbiamo fare disparità, non possiamo scegliere i fratelli, così come nella famiglia naturale. Tu hai scelto i tuoi fratelli, le tue sorelle? Te li hanno portati. Dice, purtroppo... Io sono felice dei fratelli che il Signore mi ha dato nel naturale. Tutti quanti servono il Signore. Ed è una grazia di Dio, veramente una grazia di Dio. Voi siete i miei fratelli. Il Signore mi ha messo accanto a voi e ha messo accanto a voi me. Per questo motivo sopportatemi. Abbiate pazienza con me, perché ancora non sono perfetto. Ho qualche limite, ho qualche difetto, ho qualche sbuffo che dà fastidio agli altri, ma sopportatemi, perché siete in Cristo e vi è stato ordinato di amarmi. Amami! E nelle preghiere, una chiesa che non prega non cammina più nella rivelazione. Perché quello che ci permette di avere rivelazione, sia personalmente nella tua stanzetta segreta, sia come chiesa, è il tempo della preghiera. è quando preghiamo insieme, è quando adoriamo il Signore, che il Signore parla e dirige la sua Chiesa e dice alla Chiesa ciò che deve fare, il modo come deve camminare. Quanto è importante che noi riceviamo le direzioni divine. Vi ricordate delle 7 chiese dell'Asia Minore, quelle descritte nei primi capitoli dell'Apocalisse? Dio dà delle direzioni ben chiare e precise alle chiese, e non solo a quelle chiese e alle chiese di quel tempo, ma sono direzioni per ogni chiesa, per tutte le chiese di tutti i tempi, di tutte le età. E abbiamo bisogno di ricevere rivelazione come chiesa, e la rivelazione viene attraverso la preghiera che facciamo insieme, attraverso la parola e la preghiera. Quando sono sorti dei mormorii, cioè dei problemi nella chiesa degli Atti degli Apostoli, com'è che gli apostoli hanno risolto la situazione? Semplice, hanno detto: deleghiamo altri, delegare altri nel servizio, tutti quanti dobbiamo servire il Signore, tutti dobbiamo essere disponibili al servizio. Perché altrimenti non scopriremo la vocazione che Dio ha messo nella nostra vita. Perché attraverso il servizio che scopriamo la vocazione di Dio, l'abilità che Dio ha messo in me, l'unzione che Lui mi ha destinato. Come puoi scoprire l'unzione che c'è in te se non servi? Allora, perché servi, si scopre l'unzione. Ma poi gli apostoli, vedendo questo problema, hanno detto: deleghiamo, prima di tutto deleghiamo perché altri possano servire. E quello di servire è un compito importante, autorevole, perché lo facevano gli apostoli, ma loro non, in quel momento ormai la chiesa era diventata di migliaia e di migliaia e non potevano più fare, non potevano raggiungere tutti, e quindi venivano meno le attenzioni alle persone che bisognava curare. E loro cosa hanno detto? Noi adesso prenderemo allora 5 giorni alla settimana per andare a fare cura, andremo nelle case, andremo a curare. Hanno detto questo? Cosa hanno detto? Noi ci ritireremo per dedicarci di più alla parola e alla preghiera. Perché la Chiesa ha bisogno di rivelazione. I problemi entrano quando comincia a scemare la rivelazione. E i problemi cominciano a portare distruzione, divisione, carnalità, passioni ingannevoli dentro la Chiesa, il mondo comincia ad entrare dentro la Chiesa perché manca la rivelazione. Ma quando c'è rivelazione c'è il fuoco di Dio. Quando c'è rivelazione c'è Dio che parla, Dio che guida, Dio che dirige in modo soprannaturale. E questo prima di tutto nella tua vita personale. Per affrontare le difficoltà e i problemi che ci sono nella tua vita, tu hai bisogno di una parola di Dio. Come disse quell'uomo, quel centurione, di solo una parola e il mio servo sarà guarito, perché la tua parola va e fa il servizio per cui è uscita dalla tua bocca, perché tu sei il Signore. E quando Dio si rivela a te, tu cerchi la sua faccia, tu cerchi la sua rivelazione, quella parola che Lui ti ha dato è la potenza di Dio che crea quello di cui hai bisogno. Hai bisogno di un miracolo? Quanti di voi avete bisogno di un miracolo? Ecco, ricevi la parola, ricevi la rivelazione. Dio ti vuole parlare intorno al tuo bisogno e ti vuole dire come Lui ha già provveduto al tuo bisogno. Qualunque tipo di bisogno essa sia, cominciando dalla tua famiglia, dal tuo matrimonio, dalle tue finanze, dal tuo lavoro, dai tuoi rapporti con la gente, sia nella chiesa sia fuori dalla chiesa. Dio ha una parola che può cambiare tutto. Quindi il fondamento, io credo che stamattina col fondamento possiamo anche fermarci, perché la chiesa vittoriosa è la chiesa che conosce la dottrina di Cristo, che cammina nella dottrina di Cristo, che vive la dottrina di Cristo, che ha comunione gli uni con gli altri nella Chiesa, comunione con i fratelli, comunione con il pastore, comunione con Dio soprattutto e prima di tutto. E poi preghiere, preghiere, preghiere. Per noi è fondamentale il tempo di preghiera che abbiamo come Chiesa, perché nella preghiera e nelle preghiere noi vediamo la mano di Dio muoversi. Vediamo come le preghiere arrivano. Quando preghiamo noi crediamo e per questo anche ringraziamo. Questo è un motto che è venuto fuori da quello che stiamo vivendo. Quanto è importante la preghiera. Quando siete nei bisogni, diteci qual è il vostro bisogno e pregheremo per voi, ma per favore frequentate anche il luogo della preghiera. Perché voi i primi di tutto dovete essere coinvolti, voi che vi trovate nel bisogno, perché possiate credere. Perché noi quando preghiamo e preghiamo per te, per il tuo bisogno, ci crediamo che Dio ha già preparato il miracolo. Se poi il miracolo non avviene, non manca per Dio, non manca per la Chiesa che sta pregando e per le preghiere che facciamo, perché la Chiesa fa venire fuori l'affinché, affinché Dio vi. Ma probabilmente tu stai vivendo in una condizione di incredulità, di carnalità, che non ti permette di afferrare quello che Dio ha già prodotto e che ha fatto arrivare attraverso le preghiere. Amen e amen. Vogliamo alzarci, perché continueremo le prossime domeniche su come si muove la Chiesa trionfante e come vive una Chiesa trionfante.